quello che è accaduto la notte tra lunedì e martedì viene identificato come un salto, cioè un gruppo di migranti, soprattutto di origine adulta, decidono di saltare la frontiera. Quindi nelle prime ore dell'alba si organizzano e cercano di trovare dei mezzi per appoggiarsi al reticolato e poi saltare queste tre barriere alte 6 metri che dividono il Marocco dalla Spagna. E si tratta di comunità che vivono comunque nella foresta di Gurugù, che è la foresta al lato della frontiera. E quindi sono comunità che aspettano di attraversare e sono nascoste nella foresta marocchina e rimangono in attesa, no? Di trovare il momento migliore per passare. Le politiche del governo spagnolo in termini di migrazione, di controllo della migrazione clandestina, stanno negli ultimi periodi, soprattutto abbiamo visto, stanno installando queste lamette, no? Che in realtà erano già presenti nella frontiera di Melilla nel 2006, poi a seguito di denunce partite da alcune ONG sono state ritirate. Anche se sul lato marocchino ricordiamo che sono rimaste queste lamette, non le hanno mai tirate via, mentre sul lato spagnolo le ONG sono riuscite a fare pressione e sono state ritirate. Ecco, quindi abbiamo assistito a questo passaggio lunedì notte, e che non è una novità per la frontiera di Melilla. Diciamo che le frontiere terrestri fanno sempre esperienza di questo genere di situazioni, no? E io in particolare avevo documentato qualche mese prima, a marzo, il passaggio di un gruppo simile di migranti di origine camerunese che era stato organizzato nella notte, sempre durante la notte, e poi aveva portato a degli atti molto violenti compiuti dalle forze ausiliari marocchine, dalla Guardia Civile Spagnola, che avevano ferito un numero elevato di migranti ed erano riusciti anche a ripercuotere sul corpo di uno di loro delle ferite molto profonde e dei traumi che poi hanno portato alla sua morte qualche giorno dopo.
Sì, e si vede anche nel film che avete fatto, in questo progetto Stop Violence at the Borders.
Esatto. Noi ci trovavamo nella frontiera tra il Marocco e la Spagna in quel periodo, e eravamo in contatto con queste comunità di migranti che sono all'interno della foresta, e sono stati loro proprio a comunicarci che la situazione stava peggiorando e che nonostante comunque sia sempre più difficile rimanere nella foresta anche a causa dei continui attacchi della forza di polizia marocchina, no? Due volte al giorno entrano dentro questi accampamenti, bruciano le tende, bruciano le coperte, cercano un attimo di scoraggiare, no? I migranti che sono lì in attesa, anche perché parliamo di comunità numerose. Quando io sono entrata nella foresta di Gurugù saranno state 100-150 persone quelle che si sono avvicinate a noi.
Sì, poi alcuni sono riusciti a saltare, si vede anche nel video che alcuni sono riusciti a saltare, quelli che rimangono sono molto affranti e anche piuttosto pestati, cioè, hanno delle lesioni, poi ci sono alcuni che, cioè uno, un ragazzo, addirittura nel film si vede che muore.
Quando parli con loro, quello che ti descrivono nel momento in cui organizzano questo passaggio, no? Questo salto, è terribile. Nelle loro parole, anche nelle loro memorie, quello che raccontano è qualcosa di terribile. Sono loro che mi hanno fatto conoscere questa realtà e queste difficoltà che esistono, questa, diciamo, migrazione un po' nascosta, no? Anche ai media. E dalle loro parole noti sempre questa forte fede, no? Verso comunque Dio, e dicono è lui che decide chi entra e chi no, è lui che decide se vivi o muori, perché quando passiamo la frontiera è uno shock, lo chiamano shock, dicono che comunque non riescono a capire, non riescono a concentrarsi, in quel momento devi correre, devi saltare e il più forte riesce ad arrivare dall'altra parte. Ho incontrato migranti che hanno provato ad attraversare quella frontiera forse 6, 7, 8 volte. Mi hanno detto, guarda, se fosse stato un anno fa, Io sono arrivata nella foresta da un anno, ho provato a attraversare forse 15 volte, dovrei essere entrato in Europa già da un anno, ma la forza di volontà che hanno, la determinazione e anche il peso comunque che portano dietro delle loro famiglie che hanno investito tutto verso di loro è qualcosa di che li spinge, è qualcosa che li fa rimanere nella foresta nonostante le condizioni difficili di sopravvivenza.
Sì, infatti quello che colpisce del video è forse la rassegnazione di quelli che non ce l'hanno fatta e che anziché essere rabbiosi sembra quasi che richiedano senza pretendere di non essere pestati sempre, di non ricevere sempre le visite di... Tra l'altro ci sono sia i soldati marocchini che gli spagnoli che li massacrano di botte, quindi sono proprio presi tra due fuochi lì in mezzo a questa foresta.
Le prove sono i loro corpi, sono le ferite che vediamo, sono i traumi, sono i medici dell'ospedale di Nador che comunque li accolgono quando succedono questi salti della frontiera. E un report di Medici Senza Frontiere uscito il marzo scorso comunque documenta queste violenze che esistono nella foresta di Nador e siamo su tutta la frontiera. Quindi non sono immagini nuove, nel 2006 c'è stato un altro documentario che si chiamava Shock di Civilizzazione che faceva vedere le stesse immagini, portava sempre le immagini di un morto e quindi le cose non sono cambiate.
Ecco, solo più due parole sul progetto appunto Number 9, come si sviluppa, come è nato e come si sviluppa? Tu fai parte, siete un gruppo di, credo, filmmaker, documentaristi in questo...
Allora, in realtà si tratta di una campagna di sensibilizzazione che è uscita per la prima volta in Marocco il 28 giugno scorso. È qualcosa di molto importante anche per la società marocchina comunque parlare di questo. E ci sono dei passi insomma da fare anche a livello del Marocco per il rispetto dei diritti umani e rispetto dei diritti dei migranti, quindi credo che già riconoscere il fatto che ci siano delle violenze, denunciare pubblicamente, coinvolgere 4 associazioni per la difesa dei diritti umani all'interno della campagna sia un passo importante. Poi il lavoro dovrebbe essere un lavoro quotidiano, quindi continuare a denunciare quello che succede e non fermarsi con il documentario numero 9, ma comunque rimanere lì alla frontiera nonostante le intimidazioni, perché ricordiamo che non è facile entrare in questa foresta e comunque portare fuori delle immagini, no? Come quelle che abbiamo visto, perché la polizia marocchina cerca sempre di nascondere, no? Quella che è la realtà, quindi c'è successo per i giornalisti o per le associazioni che vogliono comunque aiutare questi migranti.
Va bene, direi che...
Il progetto continua, nel senso qualche settimana fa siamo stati in Camerun. Abbiamo incontrato la famiglia di Clement, che è questo migrante che
è morto
all'interno del documentario. E insieme alla famiglia vogliamo iniziare un'azione giudiziaria per riportare il corpo di Clement in Camerun, a Douala, nella sua città d'origine. Chiaramente questo è un lavoro che richiede tante energie, coordinazione dal punto di vista anche delle associazioni che devono poi fare pressione sul governo per il rimpatrio del corpo, anche perché ricordiamo che a distanza di 6-7 mesi, da marzo ad oggi, il corpo è ancora all'ospedale di Nador nella camera ardente e solitamente i corpi dei migranti quando arrivano all'ospedale non vengono identificati ma vengono registrati con una X. Grazie invece a questo documentario siamo riusciti a dare a Clemente un'identità, un nome, un'origine ed è questo che ci permette di dire il corpo è ancora là, che aspetta di essere rimpatriato.